La Niña, l'avete riconosciuta la voce, questo è un brano che fa parte del disco appena uscito Foresta e noi siamo contentissimi di poter dire che la Niña è qui nei nostri studi, ben ritrovata.
Grazie per l'invito.
Ma grazie a te di essere qua, ci si vede dopo un po' di tempo, dopo tutto il percorso di Veritas che abbiamo visto, insomma, dalla sua uscita e tutto il percorso che non abbiamo visto ma abbiamo intravisto con i singoli che l'hanno anticipato di Foresta. E quindi la prima domanda di questo disco, che è anche complesso da un punto di vista sonoro, da un punto di vista testuale, da un punto di vista anche di racconto, di narrazione, è da dove è partito il percorso verso questo lavoro?
Allora, in realtà diciamo che proprio parlando praticamente, poi partendo da un titolo che è quello di Trem, che poi non mi ricordo a che punto sta la tracklist, però magari insomma mi pare a metà, no?
Sì, esattamente.
Esattamente a metà, esatto, è incredibile. Sì. In realtà è stato questo il pezzo che ha dato il via poi alla scrittura, nel senso che chiaramente, vabbè, i motivi che stanno dietro ad una pausa lunga come quella che ho fatto per questo disco e dietro la ricerca anche importante che c'è dietro, sono tanti e hanno a che fare chiaramente anche con la sfera emotiva, personale,
certo.
Con una sorta di stanchezza che avevo nei confronti anche della mia creatività e anche della musica in generale, cioè avevo proprio un po' di stanchezza nei confronti della musica, cioè non mi piaceva più la musica,
tipo saturazione proprio.
non mi piaceva niente di quello che facevo, niente di quello che ascoltavo, stavo veramente in una profonda crisi mistica e spirituale e quindi tutto questo accompagnato dal terremoto ha creato chiaramente il terreno fertile per la creatività.
Sì.
Quindi dalla grande crisi è nato il fiore, che è appunto Trem, questo primo pezzo che è nato da una mia sperimentazione con i tamburi a cornice. Mi sono messa a suonare la tamburra che avevo in casa, l'unica che avevo. Adesso abbiamo tipo 38 tamburi perché lo shopping compulsivo
e poi parte
esatto,
via.
Prima era solo una quella e stava solo lei lì carina e io l'ho suonata diciamo in tutti i modi, ho campionato la tamburra che io ho suonato e ho fatto questa prima versione che poi è cambiata completamente, cioè nel senso è evoluta molto, di Trem. E da lì è nata questa forza, questa voglia, questa forza anche che non c'era perché mancava un po' di coraggio di esplorare questa musica archeologica, questa ancestralità che non avevo approfondito, ma neanche negli ascolti, neanche nelle mie conoscenze, cioè mi ero fermata a chi, ai drammaturghi, ai musicologi, ai musicanti, ai compositori che avevano attinto al passato, ma che sono recenti, tipo citare banalmente De Simone,
certo,
o la Nuova Compagnia di Canto Popolare, è un passato recente, ma loro a cosa hanno attinto?
Esatto.
Da questa domanda è nata poi anche la mia ricerca.
Arriva anche l'importanza dal tuo racconto del primo passo, cioè c'è quel brano, c'è quel rapporto con la Tamora che arriva e che da quel momento in poi mette in moto, no?
Sì.
Si dice che la parte più difficile di un percorso anche lungo è sempre il primo passo, il più importante.
Sempre, mamma mia.
Tutto quello che c'è stato prima, la crisi di cui ci raccontavi, sicuramente poi in realtà ci si accorge magari nella fase creativa che nulla passa in vano, lasciano dei sedimenti che poi vengono certo. portati fuori. Cosa ti ha nutrito in quel momento lì, nel momento un po' di crisi? Cosa ti sei accorta che in realtà sei riuscita a raccogliere magari in quel momento?
Sicuramente posso risponderti con grande sincerità quando ti dico che ho raccolto diciamo proprio lo studio, cioè che cosa intendo. Ho iniziato a diventare di nuovo studentessa, cioè mi mancava studiare, quindi che ho fatto? Ho iniziato a studiare violoncello. Dopo i 30 anni studiare violoncello è cioè tipo un'impresa,
esatto.
nel senso... capito, un po' da pazzi, però in realtà poi sono anche abbastanza un talento naturale con lo strumento, che è una cosa anche abbastanza difficile, per cui se non ci fosse stato questo talento non l'avrei continuato, ti dico la verità, però conoscendo il maestro Aurelio, che saluto se mi sta ascoltando, che mi ha dato molta fiducia, era Bertucci, che è poi il primo violoncello del San Carlo, e mi ha detto no, guarda, ce la puoi fare, quindi io mi sono nutrita anche di cosa? Di studio, cioè di cose che mi edificassero come essere umano e che diventassero un po' una meditazione durante la giornata senza pensare al risultato. Ma non perché devo fare il disco, allora mi metto a studiare perché devo fare il disco o mi metto a prendere perché poi devo mettere queste cose nel disco. No, zero. Io ero stanca, come ti dicevo, però non stavo facendo un disco. Non sapevo che stavo facendo un disco. Ero stanca. Volevo creare perché avevo qualcosa da dire. Non sapevo dove stimolare la mia creatività e avevo bisogno di tornare un po' ragazzina, studentessa, volevo sentirmi di nuovo un'alunna delle cose, della vita, e questa cosa mi ha nutrito molto perché mi ha svuotato proprio.
Esatto, mettersi in quella posizione sicuramente aiuta
sì.
a portare dentro di sé tante nuove cose che
Bravo,
poi creano gli stimoli, esatto, stimoli che poi sono tantissimi, lo dicevamo all'inizio della chiacchierata sì. in questo disco, perché non si può dire che non sia un disco personale, non si può dire che non sia un disco comunitario, se vogliamo, con delle radici culturali chiare. Negli ultimi anni la fortuna, forse anche un po' sfortuna, della scena campana, della narrazione della scena campana, è che forse si è sovraccaricata questa idea del periodo d'oro della scena napoletana e non solo musicale, no?
Certo.
All'immaginario, gli ultimi 3-4 anni. Spostando un pochino lo sguardo dal pregiudizio, ma in realtà muovendosi sempre su dei binari magari un po' meno visibili di cliché.
Certo,
qui
esatto.
di cliché ce n'è pochissimo.
Non ce ne sono.
Anche nel modo in cui tratti gli strumenti che hai detto di aver un po' riscoperto, lo hai detto, c'è il campionamento dentro che rende tutto intanto incredibilmente tuo.
Grazie.
E poi mi sembra che il focus si sposti un pochino dalla Napoli che tutti hanno in mente. Anche in questo penso ci sia dietro della ricerca.
Assolutamente, anche perché io, diciamo, penso anche... Ah no, beh, i problemi... Cioè, nel senso, analizziamo un attimo la realtà, ma brevemente passiamo per quello che sta succedendo. Allora, io innanzitutto penso che quando si inneggi all'eccezionalità di qualcosa, dietro questo complimento si maschera sempre una grande discriminazione. È una ghettizzazione. Quindi... anche basta, questi napoletani sono i migliori del mondo, Napoli è la città più bella del mondo, e Napoli questo, dietro questo complimento ci sono secoli di razzismo, di un'Italia antimeridionalista, e io non ho paura di dirlo, perché mi schiero politicamente e socialmente, anche se non è cool dirlo, ma è così, e si tradisce un pensiero estremamente monolitico, limitato, diciamo privo di riferimenti culturali e privo di conoscenza della storia, che è una cosa fondamentale, perché già in un momento in cui la storia si ripete, quella recente, tipo i genocidi di massa, non è ignorare il passato, è una colpa, capisci? Cioè, per me è una colpa, quindi io innanzitutto non sono una guida turistica di Napoli, non me ne frega niente, non racconto la mia città, non me ne frega niente. E Napoli è un quadrilatero, dire Napoli, cioè la tua Napoli, la tua musica, non vuol dire niente, stai dicendo nulla. Al massimo puoi dire che c'è, se proprio devi geolocalizzare la mia musica perché stai soffrendo, che devi dargli un posto.
Bisogna dare delle etichette, mamma mia.
Allora parliamo di Mediterraneo o... in generale, che è molto ampio, quindi parliamo di Mediterraneo, della culla del Mediterraneo, della compagine di etnie che fanno il Mediterraneo anche fuori dal Mediterraneo, e poi parliamo delle campagne, perché la musica che tutti conoscono, che poi ha influenzato Carosone, che ha influenzato il teatro napoletano della città napoletana, i salotti napoletani dal 600, nasce nelle campagne e viene mutuata dai drammaturghi e messa nella città, al servizio delle persone. Questo succede da sempre, e la gente non lo sa. Poi, la musica urban napoletana, che è quella che faceva anche Pino, perché Pino faceva urban.
Quello era,
Non è che faceva folk. Quello che la musica urban è musica della città, sì, perché? Perché è contaminata dall'America.
Quello è, assolutamente.
Non è. Quindi anche un po' di consapevolezza delle proprie radici, e non chiamare radici cose che non lo sono.
Ma infatti, anche perché questa idea di radice porta con sé un'altra idea pericolosa, che è quella della purezza, che in realtà è un impoverimento delle sonorità. Dicevi di come, per esempio, Pino Daniele abbia portato con sé le radici anche afroamericane,
assolutamente,
per cui fondamentale, il black, il blues, è quello che poi è diventato nell'urban. Una delle cose potenti, secondo me, di una certa musica black è proprio che nell'innestarsi su diverse realtà, ci si mescola
assolutamente,
quindi quando l'hip hop ha iniziato a lavorare sui campioni era bello perché passavano i Kraftwerk sotto le mani di una banda di afroamericani del Bronx che li tirava fuori una cosa diversa. Napoli fa questo, ma qualsiasi città in realtà fa questo. Il Mediterraneo è ricchissimo.
Assolutamente. Ci sono comunque nostri fratelli lontanissimi, ci sono cose mistiche e spiegabili come la corrispondenza tra scale musicali napoletane, campane comunque, e della tradizione italiana anche, e indiane. Cioè ci sono cose anche comunque inspiegabili che storicamente non hanno neanche dei fondamenti, come posso dire, geopolitici o sociologici, che tu dici facciamo etnomusicologia e quindi andiamo a connettere diciamo questi due posti geograficamente con un senso. Non tutto ha senso, alcune cose sono casuali e non ci è dato saperle, si fa la ricerca per quello, perché è stimolante, non per arrivare necessariamente a qualcosa, ma perché magari la ricerca ti fa scoprire altre cose lungo il percorso. E niente, vabbè, questo era giusto.
Pensa che figata il fatto di partire per una ricerca mettendo come punto chiaro che la cosa più importante non è arrivare alla risposta, ma tutto quello che trovi in mezzo.
È quello.
Perché a volte davvero, come dicevi, è molto stimolante. Però sei qui con una chitarra e quindi ti chiedo per la prima volta, quindi sono molto contento, se ci regali un brano dal vivo e cosa ci porti.
Allora, io ho pensato di farvi sentire Oinè, che è un pezzo a cui tengo molto, perché è forse l'unico pezzo dove a parlare sono proprio due animali. Quindi non è una conversazione tra due esseri umani, né una poesia, né una celebrazione, né un monologo, né un romanzo, ma è una conversazione tra un serpente ed un gatto. Se proprio devo scegliere chi sono, io sono il gatto e vinco, ovviamente.
Chiaramente.
Questo dibattito. Chiaramente. Questo dibattito musicale.
E allora questa è Oinè, la Niña, dal vivo su Radio Popolare.
Vira capello scioro in lei, o volesse pure io, o volesse per me. Sienta capello attore, capello attore in lei, che ho tenuto sto giardino, mamma la già sapeva. Sulla pammuzzica sa serpa velenoso, prima parla con me, questa lingua mariosa da vissa fobide. Per te come una foglia sta mire in faccia a te, e voglio che con moglie sa vera come che volesse tutto il rosa, ma senza fatica sai fa solo una cosa. si chiama Ruba. Giardino mio, e non ci stanno santo, non ronga manca Dio. Ah, non mi fa parlare, casi a rapa bocca, i riga verità. Ah, che ti sbatta fa, prima che ti gira, da giambara a campà. Ma vera da gariba, che mi faceva fa, prima che ti gira, da giambara a campà.
Oinè, la Niña dal vivo, grazie davvero di questo regalo. Ci dicevi che questo è un dialogo tra animali. Ecco, gli animali sono presenti anche proprio da un punto di vista sonoro in questo, in questo disco, così come tante altre cose che non nascono esplicitamente come strumenti musicali. La consapevolezza che il suono ci circonda è una delle cose che viene attraversata da questo disco in qualche modo.
Assolutamente, proprio come ti dicevo, contemplazione anche dei suoni che non sono già musica, cioè nel senso, secondo me è molto importante connettersi con l'ambiente, anche quando ti connetti con strumenti musicali, indagarne un po' il senso e anche la loro corporeità, è bello, cioè sfruttarli in tutti i loro punti di contatto, di fisici. È secondo me un modo molto carnale di approcciare allo strumento e alla musica in generale. E ti ho detto, io poi non so se te l'ho detto prima, ma io non amo molto uscire di casa, per cui il giardino è fonte di grande ispirazione per me, perché sto molto a casa, e motivo per cui questi viaggi, insomma, me li faccio anche osservando gli animali, che comunque a me mi emozionano e non mi fanno sentire la necessità di vagare per il mondo. Cioè sono molto soddisfatta del mio
angolino
della mia finestra sul giardino, delle gazze che mi vengono a trovare, degli uccellini, del mio gatto. E quindi insomma osservo molto il mondo animale, e ad averlo cioè nel senso, per me è molto emozionante, cioè nel senso, quando io sento comunque gli uccelli nel mio disco, che ce ne sono tanti in più di un pezzo, io mi emoziono come se fosse un giro di chitarra incredibile.
E poi un bel regalo, pensa, cioè da parte loro, cioè certo, nel senso, no? Anche proprio a livello sonoro e musicale. E poi gli elementi naturali sono quelli che hanno anche dato un po' il via a questo disco. Parlavi del terremoto,
esatto,
parlavi di Trem, quindi
precisamente.
Come da un lato dicevamo, la musica ci circonda già nell'elemento naturale, ma poi quando lavori sulla musica in qualche modo restituisce all'elemento naturale,
esatto,
una corporeità sonora anche diversa. Ci sono tante cose, e come fuori onda dicevamo, ci sarà anche un aspetto dal vivo bello carico, perché sonoramente lo merita il lavoro. Cosa ci dobbiamo aspettare?
È un live molto molto intenso, è tutto suonato. Abbiamo messo su una super band, diciamo, io le chiamo gli Avengers, poi insomma siamo cinque, una formazione a cinque, siamo io alla chitarra battente, chitarra classica e tamburo, quindi tamburello, poi c'è Alfredo Maddaluno che è clavicembalo, clavicembalo, voci, tutti cantiamo ovviamente, mandolino, percussioni, Francesca Del Duca, percussioni, tamburo a cornice, batteria, Denise Di Maria, maracas, charango, chitarra classica.
Tutti super, cioè, polistrumentisti.
Praticamente siamo cinque di noi, ognuno di noi ha una postazione a 4-5 strumenti.
Gli Avengers veri, sì.
E facciamo uno show molto, molto coreografico, molto bello, sì sì.
Dicevamo delle tante cose che entrano, io ti chiedo una, perché abbiamo detto c'è tanta natura che entra a livello di immaginario, ma anche a livello di suono, c'è tutto quello che ti ha portato a sbloccarti e a crearlo questo disco. Quando sei uscita da questo disco, quando lo hai chiuso, come, insomma, che tipo di fase hai vissuto? Di soddisfazione, di svuotamento in qualche modo, di rilassamento, oppure di restituzione di energia?
Allora, io ho avuto forse l'ultima, cioè nel senso mi sono sentita per la prima volta, nonostante la stanchezza, perché poi negare la stanchezza pure sarebbe una bugia, cioè sono stanchissima, anche adesso lo sono stanchissima. No, però è stato anche molto poi adrenalinico, cioè nel senso che è forse il primo disco, lo dico, ma non per rinnegare il passato, perché cresce, se no non ci sarebbe l'evoluzione artistica, se ti
Certo.
piacessero tutti i tuoi lavori allo stesso modo. La prima volta che mi sento che non ho avuto ancora la fase di mi fa tutto schifo, che normalmente arriva
C'è il
molto,
rigetto
sì,
alla fine, sì.
perché in realtà non lo penso, cioè penso che sia veramente molto molto importante questo lavoro, ci credo tanto, mi restituisce tanto a livello energetico e mi ha anche connesso istantaneamente con persone da ogni luogo del mondo. Ma letteralmente. E quindi questa cosa è stata molto stupefacente, non me l'aspettavo.
Prima si dicevano, proprio da questo punto di vista, della geografia anche del Mediterraneo e però anche dell'importanza di guardare intorno a sé. Tu lo hai anche sempre fatto, in realtà,
Certo.
in verità ci hai portato un po' in Inghilterra,
Sì,
cioè ci
sì, sì.
sono davvero tante cose. Alla fine siamo esseri umani e c'è qualcosa che risuona, forse è parte della risposta al mistero di come alcune sonorità vadano dal Medio
Eh
Oriente a
sì,
noi senza apparente
senza
soluzione.
viaggiare
Esatto.
fisicamente,
Esatto,
no?
esatto. È uno di quei misteri lì. L'ultima domanda te la faccio un po' su questo. Cos'è che ti affascina oggi nei tuoi ascolti? Quindi, spostando, il punto di vista da musicista ad ascoltatrice.
Sì, allora, ti dico, sicuramente quello su cui, cioè che ultimamente sto ascoltando, quello che è la voce. Beh, non è una risposta, cioè sembrerà banale, però è una cosa che non ho mai fatto, cioè non ho mai prediletto molto, cioè nel senso non ho, mi sono mai concentrata molto sulla voce, più sui messaggi, anche dei, cioè sono un amante della poesia, quindi comunque tutte le i miei cantautori, cantautrici preferite, tendenzialmente hanno sempre dei testi incredibili,
Certo.
perché c'è un po' questo feticismo del testo, qualunque sia la lingua. Questa volta invece mi sto concentrando molto sull'uso della voce, sul modo in cui viene utilizzata e in base a questo cerco l'armonia, perché è anche un'altra cosa che secondo me ha un potere ha il potere di evocare veramente stati emotivi molto complessi, cioè di dirti e di farti capire cose veramente inesplorate del sé. E quindi su questo mi sto concentrando.
Hai detto una cosa molto affascinante perché è vero, il testo può rimanere una cosa centrale, ma non è l'unica cosa che
No,
comunica
no,
quando si ascolta. E quindi sì,
assolutamente.
siamo fatti di tantissimi livelli diversi. La Nigna, grazie
Grazie
mille di
a
essere
te.
stata qui oggi. Foresta è il disco, è fuori, andate a recuperarlo, è bellissimo. E poi noi ve lo facciamo ascoltare da un po' e un motivo ci sarà. Grazie
Grazie di
davvero e in bocca
cuore,
al lupo per tutto.
viva il lupo.